il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buon pomeriggio, buon lunedì 22 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in grazie. Regia. Ah, ma grazie a lei Gineprio, spero abbia passato un bel weekend, che sia stata una splendida serata. Questa è la speranza, caro Gineprio. Me lo auguro per te, me lo auguro a tutti, ecco, questa è la cosa importante. Allora,
tu hai passato un buon weekend?
Io sì, ho passato un buon weekend, il mio più caro
mi
amico.
Vedo un po' provato.
Sì, parecchio. Il mio migliore amico si è sposato, un matrimonio da favola. Però non ho più l'età per questi ritmi, ragazzi miei. Tra l'altro adesso vi racconto sta roba, no? Il mio caro amico è super attento all'outfit, allo stile. E quindi ci aveva dato la cravatta, ci aveva dato delle indicazioni per i testimoni, no? Io ero testimone e in chiesa ci saranno stati sì, no, 50 gradi mal contati e io ero tutto chiuso tra la cravatta, la camicia, la calza lunga. E vi assicuro, ci sono stati momenti drammatici nel matrimonio a livello di caldo, ma ho retto e è stato difficile, però l'ho portata a casa. Poi appena è calata la notte ho levato la cravatta. È stata l'unica cosa che volevo fare da tutta la giornata, levare la cravatta.
Quando hai finito la festa...
Grazie,
esatto, beh, certo, è ovvio, ragazzi, se no che festa è? Allora, il messaggio di Antonio mi fa un po' paura, ragazzi, mi fa un po' paura, però vi racconto un po' di cose. Sono stato alla Fondazione Vialli Mauro, 21esima edizione della Golf Cup, abbiamo portato poi dei contenuti, Platini, Mauro e... insomma, Brio, e quindi abbiamo cercato, credo ve l'abbiano fatti ascoltare nel corso di tutte le trasmissioni, però c'è una cosa importante, no? Comunque in queste situazioni qua hai anche l'opportunità di parlare fuori dai microfoni, di sentire, di avvicinarti magari a chi conosce molto bene il mondo Juve, a chi conosce molto bene anche situazioni legate a giocatori nello specifico, e quindi ho delle novità che su Andrea Cambiaso. Su Andrea Cambiaso, che non è sicuramente uno dei più popolari del mondo Juve, però insomma ci sono delle novità legate alla situazione attuale della Juventus, alla situazione attuale che comunque inevitabilmente è un pochettino più lontano, cioè più difficile, perché comunque ha cambiato il capo azienda 10 giorni fa. 10 giorni fa è cambiato il capo azienda, una settimana fa entrava in Juventus per la prima volta in sede Carnevali. Cioè, io leggo un po' il messaggio di Antonio che dice la solita cosa, fra un mese, 18 luglio, c'è la prima amichevole col Basilea, con chi giochiamo, con la stessa roba dello scorso anno, pensavo che Carnevali qualcosa in termini di uscita ed entrata ci fosse da poter parlare, invece stessa storia, stesso anno. Ma Antonio, cioè, il discorso è che Carnevali è arrivato una settimana fa. Il primo giorno di lavoro di Carnevali è stato una settimana fa. Cioè, non è solo un dirigente che dovrà fare il mercato. Deve studiare i conti, le partnership, il merchandising, gli sponsor, le women, il settore giovanile, i J Medical. Cioè, la Juventus non è solo calciomercato, entrate e uscite, E infatti, adesso Manuel ha preso l'articolo che ho fatto oggi, Cambiaso con Comolli mi è stato detto che andava via. Adesso invece pare che piaccia molto a Carnevali e che Spalletti comunque sia abbastanza convinto anche nel poterlo allenare ancora un anno. E questo è l'esempio del terremoto che a livello dirigenziale ha avuto la Juve. Delle strategie, delle idee. Con Comolli il primo della lista era Sorloth, adesso il primo della lista è Colomoni. Perché? Perché Colomoni era al Paris Saint Germain, Comolli col Paris Saint Germain così, e invece con l'Atletico Madrid un po' meglio i rapporti. Cioè, ci sono tante cose che noi non ci rendiamo conto perché vogliamo subito nomi, uscite, via, ritmo. Però una settimana, è arrivato da una settimana. Ne parliamo e commentiamo anche questo con Cristiano Corbo del Tutto Sport. Ciao Cri! Arriviamo. Cri, ci sei? Abbiamo perso. Abbiamo perso. Anch'io ho avuto problemi col telefono stamattina, quindi ci può stare, ci può stare, ci può stare. Allora. Diciamo, no, ma Massi da Imola, non ti attaccare su queste robe qua. Massi da Imola, sicuro in quell'ambito lì ho abbastanza livello alto, caro Massimo da Imola. Livello molto molto alto a livello di stile di moda. Non ti preoccupare, è che d'estate si può anche non mettere la calza, guarda, con le scarpe da vela si può anche non mettere, ma risponderò anche a domande di outfit, non ti preoccupare. Allora, Manu, facciamo così, adesso vediamo se riusciamo a sentire Cri, se no poi abbiamo i vocali e facciamo insomma con i vocali, perché se abbiamo dei problemi non c'è nessun problema, scusate la ripetizione. Poi l'attualità, Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, quindi insomma quindi in questo caso c'è la conferenza stampa ora, poi vi leggerò anche qualche passaggio e quindi in questo caso vedremo tutto. Manu, facciamo così, adesso che non c'è Cri ascoltiamo un vocale e poi vediamo come fare. Okay. Va bene. Ascoltiamo un vocale, Manu, poi vediamo come fare.
Pomeriggio Camillo, Luca da Terni, lo so che tu mi dirai con che soldi, ma io sogno e continuo a sognare una Juve senza spendere troppo, più o meno con le cessioni potrebbe essere anche fattibile, vorrei sapere il tuo pensiero. Martinez in porta, Muaremovic, Bremer, Kalulu e Ruggeri, magari nell'affare Nico Gonzalez anche se separati, Locatelli, mannaggia, quello della Costa d'Avorio, da prendere insieme a Kessié a zero, e questo ragazzo qua di 20 anni secondo me farà molto parlare di sé, con Sessao, Kessié, Ildiz, Vlahovic o Colomoni. E a fare la posta si chiamano Oulahi, quello che mi piace, l'altro del Marocco Ounahi, e praticamente quelli che mi piacciono si chiamano uguale. Poi Mecha, grandissimo giocatore, non so cosa ne pensi tu di questi profili, anche se l'unico prendibile penso che sia il ragazzo della Costa d'Avorio.
No, in verità ha un prezzo altissimo anche lui, me ne hanno parlato bene, non ho visto la partita della Costa d'Avorio perché ero al matrimonio, come vi ho anticipato prima. Ounahi invece del Marocco gioca bene solo il Marocco, poi nelle squadre di club non va tanto bene, e il centrocampista della Costa d'Avorio invece non mi hanno detto cose super, però so che la valutazione è già molto molto alta. Mecha è fortissimo, ve ne ho parlato lo scorso anno già al Dortmund quando siamo andati in Germania, quando abbiamo fatto l'amichevole, però Mecha ormai ha prezzi esagerati, cioè tu devi arrivare 2 anni prima. Mecha 2 anni che gioca bene al Borussia Dortmund. Cri, ci riproviamo, ci sei?
Eccoci, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Le cose belle dobbiamo farle un pochettino aspettare,
Bravissimo.
Allora Cri, insomma i nostri ascoltatori col mondiale stanno sognando, anche se poi ormai i giocatori che escono dal mondiale non sono mica più sorprese, hanno già una valutazione tra i 40 e i 60, ecco.
Sì, forse solo il portiere di Capoverde può fare una valutazione un po' più
ieri quello dell'Iran molto bene.
Sì, anche lui, ma è un mondiale di portieri secondo me, perché stiamo vedendo parate incredibili, più o meno come nello stesso numero dei gol incredibili comunque, e stiamo vedendo su tutti, per me forse il più bello, non lo so, resta quello di Vinicius, quello che mi è rimasto più impresso.
Sì, io tifo Stati Uniti e Canada com'è. E c'è anche un giocatore degli Stati Uniti che mi piace, Tyler Adams, ecco lui è un po' la nostra portata, ecco lui non costa 60 milioni, ecco questo lo possiamo dire, ma non ne costa comunque poco. Allora, volevo chiederti Cri, novità del mercato della Juve, c'è un po' di malessere, non ti preoccupo, cioè nel senso sono preoccupati, dicono ma... Con Carnevali mi aspettavo delle cessioni, mi aspettavo un po' di nomi nuovi. Cosa dobbiamo dire ai tifosi della Juve?
Che bisogna continuare ad aspettare, nel senso che davvero Carnevali ha raccolto tutti i documenti, tutti i dossier, tutte le situazioni, ha raccolto l'intera eredità di Damien Comolli, e il fatto che sia arrivato a giugno inoltrato fa sì che questo ritardo sulle operazioni non debba sorprendere, non fino in fondo. Credo che ci sia un tema da cui ripartire, cioè i frequenti contatti tra Luciano Spalletti e l'amministratore delegato. Se prima la Juve stava cercando di costruire una stagione da una spaccatura, adesso si va tutti uniti in una direzione che mi sembra sempre il primo passo fondamentale per vivere qualcosa di non solo strutturato, ma che possa avere proprio le fondamenta solide per costruire qualcosa di importante. Quindi partiamo da questo, poi sappiamo qual è l'agenda. L'agenda è quella di fare almeno una cessione entro fine giugno, conosciamo la cifra che sono 12-13 milioni di plusvalenza pura, e da lì poi ripartirà anche il mercato in entrata della Juve. Non vuol dire che quei 6 o 7 colpi che la Juve aveva ipotizzato siano sfumati, vuol dire che ci si arriverà in un altro modo. Se c'è una cosa che il mercato ci ha insegnato in questi anni è che nei momenti apparentemente di stanca in cui non si muove nulla, in realtà sono i giorni in cui si fanno tantissime cose, si vanno a creare anche un po' le basi per quello che poi sarà il mercato in entrata. Non è che poi all'improvviso 2 o 3 colpi in una settimana si fanno per caso, tutt'altro. C'è questa base di costruzione che diventa fondamentale, che secondo me questi giorni stanno anche magari un po' nascosti, stanno facendo.
Sì, ti chiedo, no? Perché è un nome che stanno scrivendo, no? Un paio di nostri ascoltatori, da Daniel soprattutto, legato a Zaniolo. Voi siete stati i primi a parlarne. Che tipo di trattativa è? Che tipo di sensazioni hai? Ti piace come nome? Non ti piace come nome? Cosa possiamo dire su Zaniolo?
Credo che tra Zaniolo e l'Udinese sia una storia finita, anche per questioni contrattuali. L'Udinese l'ha riscattato, ne ha fatto subito un prezzo per rivenderlo, e la Juve è tra le squadre interessate. Al momento questa è la situazione con la Juventus. Personalmente il giocatore mi piace, un giocatore che ha forza tecnica, qualità. Certo, se torniamo al discorso dei soldatini della Juve, che un tempo fu, secondo me, dal punto di vista della mentalità, è un giocatore che magari in un contesto del genere può anche rappresentare, diciamo, una svolta per la sua carriera, però non è che dia il massimo della sicurezza. C'è da dire che le richieste di Spalletti sono andate anche ben oltre il classico profilo da Juve. Quando chiedeva tempo fa quelle faccettine di Zaniolo, è una faccettina di, cioè è uno che comunque ci mette carattere oltre che le caratteristiche in campo.
Sì, anche se secondo me ci vorrebbe anche un po' più di lucidità nelle scelte in campo legate a Zaniolo,
Certo.
però siccome è un rischio, prendere Zaniolo è un grande rischio. Ti chiedo invece, Cri, legato a Colomoni, no? Perché no, non ha grande hype Colomoni, ma io comprendo tutti i tifosi, sono 2 anni che siamo dietro a Colomoni, cambiano le società, ma alla fine il nome è sempre Colomoni. Però sembra che la Juventus abbia iniziato ad avere dei rapporti diretti col Paris Saint-Germain diversi rispetto alla scorsa stagione.
È cambiato l'interlocutore, c'è cioè un rapporto diretto anche tra Campos e Carnevali. Como lì partiva da una base che poi era completamente bruciata per quello che era successo un anno fa, e stava cercando un po' di ricostruire, no? Quella connessione che la Juve storicamente ha avuto con il Paris Saint-Germain. Credo che comunque il Paris non lo lascerà partire per poco, non in questo momento. Poi magari passerà il tempo e sarà un alleato della Juve, ma il fatto che la richiesta anche negli ultimi incontri con gli intermediari sia rimasta tra i 40 e i 45 milioni vuol dire che sarà un osso duro il Paris Saint-Germain. Su questo la Juve si sta cautelando e si sta preparando. Però perché insistiamo su Colomoni? Perché è uno dei pochi giocatori che aveva messo d'accordo tutti. Ha messo d'accordo l'allenatore, pur non avendolo allenato, lo riteneva un giocatore adatto per caratteristiche e per qualità a vestire la maglia numero 9 della Juventus, e metteva d'accordo il gruppo e la dirigenza, perché anche in quei 6 mesi, anche di più, Colo, oltre gol, aveva mostrato delle qualità umane e professionali che avevano colpito un po' tutti. Quindi da qui si può ripartire e si ripartirebbe comunque da una certezza, perché rifare l'attacco vorrebbe dire anche ricominciare da giocatori che andranno calati all'interno di un contesto molto diverso rispetto a quello da cui arriverebbero, e quindi Colo, da quel punto di vista, sarebbe già una certezza su cui contare dall'inizio stagione.
Sì. Poi abbiamo un paio di tifosi che sono a pezzi, Cri. Non ti leggo i messaggi per non rovinarti la giornata, la tengo tutta per me, questa loro
Ti
gioia.
ringrazio.
Questa loro gioia, però ti chiedo, per proprio portare entusiasmo, calore, felicità e voglia di Juve, la situazione portiere che è quella che mi fa più paura di tutte.
Perché con Alisson eravamo tutti quanti più sereni, poi sappiamo quello che è successo. Il Dibu Martinez, almeno questo è il mio parere, poi chiaramente ognuno può avere il suo. Porta con sé anche delle incognite dal punto di vista squisitamente tecnico. Un portiere che non ha mai fatto il grande salto in una squadra. È vero, ha giocato nell'Arsenal, però non ha mai retto per più stagioni nell'Arsenal, in una squadra di quel livello lì. Quindi, io già sul Dibu, che è il mio preferito, avrei dei dubbi dal punto di vista tecnico. Sul Vicario ne ho di più, su altri, anche su De Gea, ne avrei qualcuno in più. A questo punto vai a prendere una certezza, ma la certezza, facciamo un nome, carne secchi, ti costa tanto, oppure accetti il rischio. E lo devi accettare tutto l'ambiente, viene da dire, perché questo è un momento storico in cui il miglior portiere al mondo non verrebbe alla Juve. Per me la Juve farà di tutto per arrivare al Dibu Martinez, e anche qui il tempo può essere un alleato, perché la distanza è vero che è di una decina di milioni sul prezzo del cartellino, però il giocatore vuole venire alla Juve, l'Aston Villa lo vuole cedere. Solitamente in queste situazioni un accordo si trova, anche perché il Dibu ha messo in stand-by tutte le altre richieste. E poi c'è il Mondiale di mezzo, che inevitabilmente sta rallentando tutto. Quando finirà il Mondiale dell'Argentina, quando la Juve avrà anche un po' più di margine, magari di spesa, allora a quel punto le parti potrebbero riavvicinarsi.
L'ultimissima, ma Vanja Milinkovic-Savic non ti piace?
Allora, a me piace, grandissimo pararigore, secondo me tra i pali è veramente forte, coi piedi è veramente forte, è un portiere che però non mi dà estrema sicurezza. Ed è già abbastanza avanti con l'età, quindi credo possa avere dei margini di miglioramento, ma non dal punto di vista squisitamente legato al ruolo del portiere, cioè che pare banalmente. Quindi sì, ma non mi andrei a impelagare una trattativa col Napoli per un giocatore del genere, onestamente, perché rischi di strapagarlo. E di avere qualcosa, non esattamente un portiere tanto superiore a Di Gregorio. Secondo me è superiore, ma non di tanto.
Sì, c'è da dire che è quella la difficoltà in questo momento,
Sì.
trovare un binomio tra ingaggio, acquisti, cartellino, perché insomma sono tutti abbastanza livellati, anche se Milinkovic-Savic è quello stilisticamente meno pulito, però che ha dei punti di forza evidenti, cosa che invece magari, non lo so, Meret, Vicario un po' meno, il Dybu
Certo.
sì, però insomma il Dybu costa parecchio, eh. Il Dybu è pericolosa come cosa a livello economico. Cri, grazie come sempre.
A voi, a presto.
Ringraziamento a Cristiano Corbo del Tutto Sport. Vi dico la mia su Zaniolo. Intanto dico Arduino, ma invece Zaniolo per noi non sarebbe meglio Davis come punta? No, nel senso, Davis è più forte secondo me di Zaniolo, ma stiamo parlando di altri ruoli. Ecco, Zaniolo interesserebbe per la tre quarti, scusate. E invece Davis in questo momento qua per l'attacco, il nome è Colomani, poi possiamo dirli tutti, tutti. Ci mettiamo qua tra i prossimi 5 minuti, diciamo 100 nomi di attaccanti, ma magari tantissimi mi piacciono come Davis, ma il nome è Colomani. Il nome è Colomani, so che vi annoia, ma il nome è Colomani. A me Zaniolo non piace. Io non prenderei mai Zaniolo, per me non ha la lucidità nelle scelte che serve a noi. Cioè, noi abbiamo già giocatori che non sono lucidi nelle ultime scelte. Noi abbiamo già giocatori che fanno fatica a fare gol e andiamo a prendere un giocatore che a livello di egoismo, di scelte, è tutto votato a se stesso. Cioè, quest'anno l'Udinese aveva 2 contro 0. Zaniolo non ha passato la palla perché voleva segnare lui. Cioè, All'Udinese puoi fare quello che vuoi, tutto quello che vuoi, ma alla Juve fai una roba del genere e sei fuori, Cioè, noi abbiamo già picchiato il muso con Chiesa. Io eviterei questo tipo di giocatore che butta giù la testa, fa quello che gli pare e poi ti ritrovi a doverlo magari vendere, non vendere. Ha fatto una bella stagione perché ha giocato 3-5-2, non faceva niente di fase difensiva. Era la stella dell'Udinese, che poteva alternare partite top a partite anche normali. Potevi farlo giocare 90 minuti come potevi farlo giocare 70-80 minuti. Qua alla Juve la prima panchina è sbuffi e poi hai una reazione e poi quello, quell'altro e poi non giochi. Cioè ci ha provato in tutte le società, perché comunque negli ultimi anni ha cambiato Fiorentina, Atalanta, la Roma, il Galatasaray e l'Aston Villa e poi forse ancora qualcosa mi sfugge. E alla fine è finito all'Udinese l'ultimo giorno di mercato lo scorso anno. Ha fatto una buona stagione, però onestamente io vorrei un po' di lucidità, un po' di tecnica, un po' di classe. Secondo me è solo forte fisicamente, nonostante i gravi infortuni, perché lui comunque è stato colpito da due gravi infortuni. Allora, penso che Colomoni sia meglio di Sorloth, con Spalletti può diventare forte come Osimhen, Valerio. Diciamo così, Manu, ascoltiamo un vocale.
Buongiorno Camillo, Alessio da Bollate. Niente, io penso che Zaniolo, secondo me, andrebbe preso. Sì, rapporto per la situazione attuale, rapporto qualità-prezzo, secondo me c'è. Secondo me Zaniolo è un bel giocatore. Ovvio, non ha espresso in questi anni le sue reali potenzialità per vari motivi. Infortuni, un po' per temperamento, diciamo che ha un po' la testa un po' così, però i ragazzi maturano. A 26 anni, l'anno scorso ha fatto un bel campionato, non mi sembra che abbia avuto infortuni o altro. È un gobbo come noi, quindi secondo me potrebbe essere un'occasione.
Comprendo il tuo discorso, io per prendere Zaniolo mi tengo Zegrova. Tutta la vita mi tengo Zegrova. Per me Zaniolo non ha la tecnica per fare tre quarti nella Juve. Per me Zaniolo non è più forte di Conceição. Per me Zaniolo non è più forte di Zegrova.
Piuttosto riprendiamo Dybala.
No, tra Dybala e Zaniolo, ragazzi, ci sono 10 realtà, mondi e categorie, ragazzi. C'è, ma poi ripeto, piace a Maurizio, piace a tanti altri tifosi come il nostro ascoltatore, e va bene, il calcio non è matematica, però io non voglio giocatori che tengono giù la testa, si fanno gli affaracci loro, giocano il loro calcio, non sono non creano legami calcistici, ovvero passare la palla di prima, fare l'assist, pensare al bene alla squadra. E lui all'Udinese giocava per gli affari suoi, teneva la palla 5 volte al posto che darla via in uno, e se c'era da tirare tirava, e se c'era da tirare c'erano 5 giocatori liberi, lui tirava lo stesso. Per me questo non è essere un giocatore della grande squadra. Infatti comunque è andata all'Atalanta per giocare la Champions e l'Atalanta ha spedito in 6 mesi. È andato alla Fiorentina, che giocava l'Europa League, stava facendo benino, non l'ha mai fatto giocare. Alla Roma, dopo gli infortuni, l'ha messo alla porta. Perciò per me lui comunque in delle big Roma e Atalanta ha giocato e ha risposto male. Se è finito all'Udinese, e ci sarà un perché, e lì stava bene, e all'Udinese poteva fare quello che voleva, un po' come Cassano. Cioè Cassano è un giocatore fortissimo, ma se è finito alla Sampdoria a fare quello che voleva, vuol dire che non hai la testa per giocare a quei livelli lì. E Cassano tecnicamente era divino, Zaniolo tecnicamente non è divino, Quindi io Zaniolo no, però rispetto il vostro parere. A tuo parere, meglio Gira 25 anni europeo, Lucumi 27 anni sudamericano, prezzi simili ma il primo piede destro, secondo piede sinistro, forse più funzionale alle nostre attuali esigenze. Mi piacciono entrambi, due giocatori che hanno caratteristiche simili, perché uno, tutti e due sono abituati a giocare con tanto spazio alle spalle, tengono l'uno contro uno, la difesa alta, entrambi bravi nell'anticipo, bravi con i piedi, piacciono entrambi. Io credo che Gila sia una grande opportunità, mi fa strano che ci sia solo il Napoli su Gila, perché i prezzi che ho letto in giro, secondo me lui è un gran bel centrale, però sulla difesa in questo momento qua noi possiamo parlare di Ghila, possiamo parlare di Moremovic, possiamo parlare di Lukumi, però dobbiamo capire chi va via dei centrali, perché va via Bremer, ho già detto che vuole restare, Kelly non si parla di nulla, Gatti, insomma, questi investimenti qua vanno fatti anche a livello di uscite, per capire poi le caratteristiche. Se va via Bremer è ovvio che Lukumi non è un sostituto di Bremer, se va via Kelly è ovvio che Lukumi può essere un sostituto di Bremer, quindi ecco, queste sono le cose che dobbiamo capire prima di dare delle indicazioni bene sul mercato. Però con Lukumi c'è stato un incontro.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia Manuel Moroni. Allora, Cami, si parla di Soletti in orbita Inter. È molto più che in orbita, cioè già quasi con la maglia dell'Inter, caro Gianluca. Possibile inserimento della Juve? No. Il ragazzo è forte, è un pupillo alfante. È forte, però in questo momento non... La Juventus non è su Solé. Poi il discorso l'ho fatto stamattina e ve l'ho fatto anche con Claudio e ve l'ho fatto anche poco fa. Alla Juventus è cambiato tutto, quindi con Comoli il primo della lista era Sorloth, con Carnevali il primo della lista e Colomoni, poi con Comoli è cambiato, sarebbe andato via al 100%, adesso stanno riflettendo su determinate cessioni, quindi ci sono tante cose che alla fine dobbiamo valutare e che noi diamo per scontato perché abbiamo fretta di notizie, di racconti, di cessioni, di qualsiasi cosa. Ma la Juve comunque è capitato uno tsunami a livello dirigenziale, quindi è ovvio che insomma, quando cambi il capo ci sono delle cose che cambiano, delle visioni diverse, ma a 360 gradi, non solo sulla prima squadra. Poi, non capisco perché ti piace così tanto Zegrova, ma no, a me non è che piace tanto Zegrova, è che per prendere Zaniolo, che secondo me, non caro Vittorio, non ci serve a niente, è un giocatore che già nel 4-2-3-1 dove lo metti? Perché lui quest'anno ha fatto la punta, ha fatto la seconda punta nell'Udinese, nel 4-2-3-1 dove lo metti? Il 10 non è un 10, non ha la qualità per fare il 10, è un esterno di destra? Tra lui e Conceição, ma proprio non c'è neanche paragone, cioè sono due categorie completamente diverse. E perché devo spendere soldi per Zaniolo in un ruolo per fare la riserva? Allora risparmio dei soldi, tengo Zegrova e li metto d'altrove. Cioè io non ne vedo la cosa, cioè per prendere Zaniolo non prendo nessuno. Nessuno, perché? Ma è un mio pensiero, poi a te magari Zaniolo ti fa impazzire. A me Zaniolo proprio non piace perché non pensa al gruppo. Io l'ho visto, cioè andate a vedervi gli highlights di Udinese Roma, ragazzi, cioè con lui che a porta vuota, il portiere Svilar era nell'area dell'Udinese, decide di non passarla al compagno a porta vuota perché deve segnare lui. Cioè, ma se fai una roba così alla Juve, sei finito, E poi c'è la questione ruolo. Noi non giochiamo a 3-5-2, lui ha fatto benino nel 3-5-2. Questo, però, questo è il mio pensiero, ho detto, era una forzatura la mia, Vittorio. Cioè, se devo sprecare soldi, tengo quello che ho. Cioè, tanto, è una riserva. E allora, mi spieghi... credo l'Inter spendono 100 milioni qua, 100 milioni là e poi vengono a prendere un cambiaso qualsiasi e pretendono scambi, sconti, regali. Chelsea, Barcellona, Real, Atletico, ma in verità su cambiaso c'è solo Barcellona e Chelsea. Cacciate sti dobloni. Simone, devi essere bravo, cioè andare da una squadra in questo momento e dire caccia i dobloni per cambiaso è coraggioso, Simone, cioè è coraggioso. Ma lo stesso discorso leggo qua il messaggio dove dice: ma la plusvalenza Miretti per me è il più facile da vendere. Ragazzi, ma ha fatto una stagione terribile. Cioè, terribile. Quindi tu chiedi 15, la gente dice: ma scusate, a questo ha fatto un gol, si è fatto male a inizio stagione, non gioca gli ultimi due mesi, se no avrà fatto 100 minuti se va bene. Cioè, non è che vengono a dirti: ah, beccati sti 15 milioni di euro e vai. Ma no. Cioè, in questo momento diceva una cosa giustissima Paolo Rossi oggi. La Juventus è una squadra difficile da sistemare a livello di cessioni e a livello di acquisti, perché ha dei giocatori che sono difficilmente vendibili, perché Gatti è altro giocatore, no? Gatti non gioca mai, una riserva, guadagna come un giocatore di alto livello, poi guadagna 3-2 netti, ma la gente dice, ah va bene Gatti, però se io te lo compro non gli do quello di stipendio, e Gatti a quel punto ti dice, e se non mi dai quello stipendio non vengo. E quello, e magari arriva una squadra come, non lo so, il Beşiktaş, e a Gatti il Beşiktaş non piace. E allora come lo porti via dalla Juve perché tu non lo vuoi più? Sono tante cose difficili, vendere alla Juve è tosta, eh? È tosta. Vocale Manu.
Ciao Gami, dagli 88. A parte il fatto che io la cravatta la levo subito appena finisce la messa o appena finita una cerimonia al comune. Detto questo, ma una domanda, ma le entrate dello stadio, del museum, dell'hotel e tutte le cose che c'è attorno allo stadio, ma è possibile che noi siamo senza soldi e invece tipo una squadra come l'Inter compra, da come vedo, palestra 50 milioni e quell'altro, come mi ricordo il nome, 40 milioni, cioè è possibile questa cosa? Comunque forza Juve.
Ma diciamo che l'Inter ha una situazione più semplice della nostra, perché l'Inter comunque viene da anni dove ha guadagnato tanto, perché ha fatto una finale di Champions, e anzi due negli ultimi 4 anni, e poi ha dei giocatori che sono più facili da vendere, e questa è la realtà. E poi loro magari non vorranno venderli, però sono più facili da piazzare rispetto ai nostri, perché, e questa è la domanda di noi Simone, non capisco perché spendono e spandono e a noi chiedono formule strane, perché i nostri giocano male Simone, cioè, io capisco che, ma quando oggi ho parlato con una persona vicina a Cambiaso, mi viene a dire la valutazione è 40 milioni, ma tu spenderesti 40 milioni per Cambiaso? Ma ne spenderesti anche 30 per Cambiaso? Ma io no, ne spenderesti 15 per Miretti? No, ne spenderesti 30 per David? O non lo so, 15-20 per Gatti? Cioè, è questa la difficoltà. E se invece l'Inter, comunque, a parte che ha regalato Dumfries, questa secondo me è una cosa, fosse capitata la Juve, saremmo persi. Ci saremmo fatti una guerra da soli incredibili. Però il discorso è semplice, cioè noi oggi non abbiamo giocatori facili da vendere, cioè quando sento dire 50 milioni per Bremer, ragazzi 50 milioni per Bremer, ma chi è che viene a darli? Chi è che viene a darli? Cioè, per me è impossibile, cioè se ne arrivano 40 per Bremer, ma è grasso che cola, cioè dobbiamo guardare in faccia la realtà, perché se no... Crediamo agli asini che volano, e oggi perché per loro è più facile? Perché sono più forti, hanno fatto le cose meglio e la strada è più semplice. Abbiamo sbagliato tutti gli ultimi mercati degli ultimi 4 anni, e è ovvio che poi alla fine hai della gente, cioè, torna ancora Arthur, ragazzi, torna Arthur, gestione Paratici, torna Arthur, cioè anche non lo so, ve lo state dimenticando, ma Joao Mario, cioè, torna e hai Open Da, cioè, ma come li vendi?
Oh no, ti prego, ti scongiuro.
Cop Mainers, ragazzi, ma Cop Mainers, cioè, Cop Mainers 30 milioni di euro, ma chi è che te li dà? E questa è la differenza tra noi e loro.
Esattamente.
Grazie. Altro vocale.
Ciao Camillo, buon pomeriggio, sono Luca. Guarda, vorrei partire dalle parole che ho sentito di Yamal, in cui a un certo punto Yamal sostanzialmente dice che per il futuro non si vede come un'ala, ma si vede come un trequartista, comunque il classico numero 10. Ecco, tornando invece alla nostra Juve, e qui il paragone, non pensi che anche Yıldız debba fare questo salto? So che hanno tentato in tanti. So che lui stesso si vede un'ala, ma non pensi che ci sia un po' di rammarico da parte di Spalletti nel aver abbassato un po' la testa alle decisioni di Yıldız e non aver centralizzato il giocatore?
Ma oddio, no, non credo, cioè è difficile, cioè io una cosa che vi sto dicendo da settimane, ma Yıldız può realmente giocare in quel ruolo lì? Con Yıldız ne ho parlato anche con Amoruso venerdì, bisogna fare un lavoro, perché poi noi, sai, lo vediamo talmente forte e pensiamo che non debba imparare nulla. Yıldız non fa gol semplici, non li fa, cioè voi tante volte mi dite però non tira le punizioni, non tira i rigori, ma chi se ne frega delle punizioni e dei rigori, perché alla fine i rigori ce ne danno talmente pochi e punizioni ne fai una due l'anno, e però non segna di testa, non segna con un movimento forte sull'attacco alla profondità, non segna attaccando il secondo palo, non segna occupando l'area. E quelli sono i gol che mancano, perché quelli ne fai 10 in una stagione. Quando giocavo io, mi dicevano, giocando all'ala, vai sul secondo palo che ti dà da mangiare. E lui non ci va sul secondo palo. E quello invece voi sentite dire qualcuno che, però non tira le punizioni. Ma le punizioni non segna più nessuno su punizione. Segnano pochissimo, le medie realizzative di un campionato di Serie A non arrivi neanche a 10 gol totali di tutte le squadre su punizione. E invece dove devi fare 10 gol in più sul secondo palo, di testa, coprire l'area, in profondità, lui non li fa. E quella è la sfida di Yıldız. Poi se riuscirà a giocare al centro, se riuscirà a cambiare il suo modo di giocare, è una sfida anche di Spalletti, perché poi l'allenatore deve anche riuscire a vincere determinate sfide, a creare qualcosa di diverso. Cioè Luis Enrique, dopo un inizio un pochettino problematico al Paris Saint-Germain, cambia la carriera di Dembélé. Ovviamente poi adesso Deschamps lo sta di nuovo portando in fascia, perché è il miglior falso 9 del mondo, lui lo porta in fascia. Però ecco, Dembélé ha messo lì 9 a dare il pallone di prima a giocare, e Dembélé non segnava mai, adesso ti fa 40 gol l'anno e l'allenatore deve incidere. Però devi trovare, devi dare una mano, e loro possono imparare, ecco. Hanno un'età per cui possono e devono imparare. Altro vocale.
Ciao, sono Enzo da Roma e voglio dire che io sono uno dei pochi che non ha fretta. Non ha fretta per un semplice motivo: è successo uno tsunami e sono d'accordo con te. Secondo me è arrivato un eccellente professionista, è andata via una persona che ha fatto più danni che da grandine. Carnivali, oltre ad essere uno che farà il mercato, è un amministratore delegato, quindi c'è bisogno di tempo e di pazienza. Dico agli amici juventini di avere tanta pazienza, pensando che arrivava Carnevali, vende, compra, ma non è così, non funziona così nelle grandi società, e come tutte le società, non solo del calcio. La Juve ha tanti personaggi, tanti calciatori che sono difficili anche da vendere, è una squadra un po' particolare, però l'importante è che sia arrivato un dirigente coi fiocchi, dal mio punto di vista, che faccia il bene della società e che remino tutti dalla stessa parte, compreso l'allenatore, che è un ottimo allenatore. Quindi io sono molto fiducioso e credo che piano piano il mercato finirà il 31 agosto, il 1 settembre, che i Carnevali e Spalletti faranno una bella squadra, una gran bella.
Sì, ecco, diciamo che è sempre molto difficile. Manu addirittura ha più esperienza di me, perché Manu si fa 5 ore al giorno. È un equilibrio, guarda, non è che tu, perché per filosofia sei più rilassato, allora, ma che fretta c'è? No, fretta c'è, ragazzi. 6-7 colpi, guardate che in un attimo chiudi gli occhi e c'è il ritiro, In un attimo, ragazzi miei. Il tempo vola. E le cose devi fare per bene, e se aspetti sempre le ultime settimane poi finisce che sbagli come hai fatto lo scorso anno. Quindi io credo che si debba trovare un equilibrio. È ovvio che a Carnevali ora io mi sento di dare delle giustificazioni. È arrivato da una settimana. Cioè passa pure le vacanze con Spalletti, poi per carità in un posto meraviglioso, bellissimo, di alto livello, e Giovanni Carnevali, direttore, amministratore, se magari scappa, non lo so, un divano letto.
Se andassimo a bere un caffè ad Alassio,
sì, sicuramente. Però se scappa un divano letto, una qualcosina, noi, perché, ragazzi, perché no? Però va lì, e va di qua, va su, va giù. C'è pure il problema delle women, che adesso rispondo anche a Diego. Sì, c'è un problema, perché l'Arabia Saudita, la nazionale del CT Cortez, non è tanto convinta di dire guardatevi, liberiamo l'allenatore. E perciò la Juventus Women in questo momento qua è in ritardissimo. È in ritardissimo. E io penso debba andare in ritiro tra massimo 10-15 giorni, perché poi ci sono i preliminari di Champions, tra l'altro con squadre che sono nel pieno della stagione. E se tu esci dalla Champions è un disastro, è un disastro. Quindi ecco, le Women sono in un momento in cui tutto dovevano fare tranne che una rivoluzione, e invece lo so perché mi è stato detto da chi di dovere, farà 7-8 acquisti con 7-8 cessioni, cambierà l'allenatore in un'estate in cui tra un mese e mezzo, anzi a un mese e 10 giorni giochi. Quindi è cambiato Bragin con Mazzetta, che sì, ha vissuto nell'ombra di Bragin, ma non è nato direttore sportivo o direttore dell'area sport, quindi aveva tutto un altro ruolo in Juventus. Perciò ecco, sulle women sono preoccupato. Se non dovesse andare in porto Cortés, che hai aspettato un mese, caro Diego, è un problema, è un grosso problema. Il biglietto da visita di Mazzetta dopo l'era Bragin non è buono. Tra l'altro la Juventus sta aspettando ad ufficializzare la giocatrice olandese presa per 180.000 euro, cioè, quindi delle cose che non lo so, mi spaventano un po' nel mondo women. Diciamo che nel maschile ero molto spaventato, molto molto spaventato con la permanenza di Como lì. Adesso sono un briciolo più sereno, però un briciolo, un briciolo, non troppo. Ok, grazie Fausto e un abbraccione. Carnevale ha bisogno di tempo. Su Zaniolo sono d'accordo con te. Non mettiamoci in caso un altro problema. Cosa ne pensi di Dennis Undav? Undav in questo momento è bollente. Cioè, tu dagli una palla e fa gol. Però io non sono un grande fan di Undav. Io credo che Undav sia... Il mondiale ha ragione Platini. Ho già detto una cosa giustissima, no? Ha detto che lui in un mondiale era tutto infortunato. Maradona era arrivato dopo 3 mesi di vacanza e Maradona l'ha vinto. Cioè, il mondiale ci sono anche, vengono fuori dei giocatori che magari a me non piacciono, che però arrivano nello stato di forma perfetto, nella situazione, e quindi poi si esaltano. Ci sono dei giocatori invece che fanno bene, perché, non so, c'è un calciatore forte, Mecha per me è fortissimo, però è una valutazione esagerata. Schlotterbeck che si è fatto male, se nella sua carriera non si fosse fatto male, sarebbe fortissimo. Ecco, il Belgio è una squadra che gioca malissimo, allenata malissimo, però ha Tielemans che da noi fa il direttore d'orchestra, De Kuyper che è un altro giocatore che dovevi prendere lo scorso anno e invece l'hai fatto andare in Premier League. Ci sono le cose importanti, però è sempre il solito discorso. Noi possiamo fare qua mille nomi e sapete benissimo che io ci sono per fare mille nomi. Però è le caratteristiche, cioè se voi volete giocatori forti fisicamente andate su quel tipo di giocatori. Io voglio giocatori tecnici e sto guardando quelli un pochettino più tecnici. Cioè per me ieri De Bruyne fa 60 minuti di grande calcio. Ma forse grande no, di ottimo calcio. Mette 2-3 palle bene. Poi però, cioè nel senso, Rudy Garcia ha tenuto 70 minuti in campo Lukaku che era impresentabile. Era impresentabile. Cioè, perciò onestamente ci sono delle cose, ci sono delle squadre che sono anche male allenate e quindi anche i giocatori forti a volte non rendono bene. Poi c'è una squadra che io, anche se la guardo poco male, io adoro, è la Spagna, perché per me la Spagna, a prescindere che vi possa piacere o meno una filosofia, sanno sempre cosa fare in campo. È lì quando vi dico le caratteristiche, perché sanno cosa fare in campo, poi magari sono addormentati una partita, poi magari non sanno cosa fare, non sanno vincere, poi non hanno fisicità, poi girano sempre il muro e non riescono, come è successo nella partita inaugurale, però loro in campo hanno quella mentalità lì. Cioè ieri sul 4-0 all'ultimo minuto c'era Cucurella alto, aveva dall'altra parte Pedro Porro alto, aveva 3 punte davanti, cioè aveva 5 attaccanti, 2 difensori e tutti gli altri, i 3 centrocampisti che facevano gioco. Così secondo me devi giocare a pallone. Non stiamo parlando di giochisti o di risultatisti, è che in campo sai cosa fare, perché c'è una linea uguale per tutti nella Spagna, che è la tecnica. Tipo la Francia ha i giocatori più forti al mondo per me, però a centrocampo non ha la tecnica, quindi se tu riesci a imbrigliare gli attaccanti poi magari fai male. Ragazzi, contro Senegal, primo tempo doveva essere 2-0, eh. Cioè, la palla che sbatte sui piedi di Magnana ed esce è una botta di fortuna rara, eh. Vocale.
Di Nord Roma. Allora, nomi nuovi non te ne faccio, perché fino a che non ti vai a vedere Keith Smith e Adam Wharton, che ti ho segnalato l'altra volta, entrambi ventenni, molto molto forti a centrocampo, uno un po' più offensivo, attendo di fare altri nomi. Mentre invece mi aspetto questa plusvalenza o da Miretti o da Puccia. Che ne pensi?
L'ho detto io. Cioè, Puccia ve lo sto dicendo da un mese. Non lo so, non lo so, perché io credo che possa venire fuori tante operazioni. Io che qualcuno arrivi da Miretti, 15 milioni, 10 milioni, subito sull'unghia, dei dubbi. Cioè, magari vendi Azic. Io ho altre informazioni su Azic, ma magari alla fine non riesci a vendere nessuno, vendi Azic. Bisogna capire determinate situazioni. Magari riesci a vendere finalmente Nico Gonzalez, fai 5 milioni di euro di plusvalenza, ne devi già fare 7, ne tiri via 5-6 da Puccia e sei già 11 e poi fai un ragazzino, eh. Non è una cifra insormontabile, perciò bisognerà fare qualcosa, ma onestamente Miretti credo possa andare via dalla Juventus, però fino a quando non lo vedrò a titolo definitivo via dalla Juventus, vediamo, perché onestamente viene da una stagione negativa. Ciao Cam, io ti ascolto sempre, come ascolto Radio Bianconera, ma se noi diciamo 50 milioni per Bremer, è perché l'anno scorso si diceva che chi vuole Bremer deve darci 70, altrimenti non si vende. Oggi perché è così svalutato? Io penso che a volte il pubblico che ascolta si fa un'idea in base a quello che voi giornalisti ci comunicate. Ma no, Alessandro, con tutto il bene, però bisogna anche un po' ascoltare, c'è una clausola, non è una valutazione. Poi non siamo nell'ottica delle valutazioni dei giornalisti, della colpa di Tizio, Caio, Sempronio, c'è una clausola. C'è una clausola e quindi la valutazione la fa la clausola. Poi potrai venderlo a una cifra o un'altra, magari puoi trovare qualcuno che ti viene e ti paga la clausola, o puoi trovare magari un'offerta da 40 milioni e la accetti comunque. Però il prezzo in questo momento lo sta facendo la clausola, non sta facendo un giornalista. Allora, poi leggo altri messaggi. C'è qualcuno che ce l'ha con le regole del calcio, direi che per oggi possiamo evitarlo quello. Ciao Camillo, c'è la possibilità che l'attacco sia composto da Davide Colomoni? Sì. O magari ci sarà un terzo attaccante. Terzo attaccante aspettiamo, Alessandro, non è sicuramente una priorità, minimamente una priorità. E poi per terzo attaccante è un nome sconosciuto, un giovane, un ragazzo che possa aver chiaro, no, il mood della Juve. Però sì che David possa rimanere è una possibilità, ma non per i 3 gol al Qatar, ma perché comunque potresti tenere David e a quel punto magari prendere un qualcosa in più da altre parti. Esempio, vuoi fare questo investimento sul Dibu Martinez e devi trovare i soldi, allora non fai più due punte insieme, ne fai soltanto una e ti tieni David. Non chiudete ancora completamente la porta a Vlahovic, però che David possa restare sì, è un'opportunità. Io so che ne hanno parlato Carnevali e Spalletti, c'è una volontà di ascoltare offerte per David, ma onestamente non c'è anche la possibilità che possa restare, ecco, e non per i 3 gol a Qatar, questo lo posso dire con certezza. Allora, no, ma insomma, su Zegrova, no, è il mio, Vittorio, stai battendo, è il mio, era un paragone, cioè, se devo proprio fare qualcosa, tengo lui, Cioè, ma non terrei non prenderei Zaniolo e non terrei Zegrova. Ma se proprio devo fare qualcosa, tengo Zegrova. Era, insomma, per farti capire il concetto. Non fissarti su Zegrova, caro Antonio. Lascia in pace Zegrova, che magari troverà una sistemazione.
Grazie.
Ecco. E invece, Luca, interessamente, l'Arsenal è stato rispedito al mittente per Yıldız. Yıldız resterà alla Juventus. Questo è poco ma sicuro. Gineprio, grazie a te per aver ascoltato la trasmissione. Grazie a Manuel Moroni e un appuntamento a domani. Ciao.
Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.